File 22, pagina 157. Era passata la festa del Santissimo Crocefisso quando la notizia della morte di Leonardo arrivò a Siculiana. Mamma Peppina, incredula, guardava dentro gli occhi degli altri per cercare quella verità così incredibile. Vi fu poi lo scambio di lettere tra mamma Peppina e le Romagnoli. Alle recriminazioni di Peppina ad Aida di non aver trattenuto Leonardo, le due donne romane risposero che Leonardo era ben determinato nelle sue scelte e che per loro era stata una doppia sciagura. Zu Vicenzu, il fratello di Leonardo, andò a Roma per contribuire a riconoscere il corpo e ritornò al paese con alcuni oggetti: il cinturone della divisa, il portafogli, un pezzo del cappotto scozzese, una ciocca dei suoi capelli ricci. Di ritorno dalla capitale capì la fede politica di Leonardo e lui stesso divenne fervente socialista. Mamma Peppina, per ricordare suo caro figlio, ordinava di tanto in tanto delle pagnotte di pane e le distribuiva ai più bisognosi, facendo a suo modo opere di carità per l'anima di Leonardo. Aida, da parte sua, non si volle sposare, visse a Roma come dipendente comunale e morì serenamente ottantenne. Il 21 marzo 1951 venne concessa alla viere Leonardo Butticè la medaglia d'argento al valor militare. Il quinto partigiano del gruppo, Adolfo Bonfanti, anch'egli socialista, partecipò a quell'azione di sabotaggio, ma sfuggito alla cattura fu però vittima del rastrellamento del 17 aprile. Insieme a pochissimi altri riuscì a fuggire dal treno che lo portava in Germania. Raggiunse quindi una formazione partigiana nell'Appennino tosco-emiliano, ma cadde ferito a morte durante uno scontro con i tedeschi. Monte Sacro e Val Melaina. La mia anima è come uno specchio, quando fuori c'è luce è nitida, ma se fa buio è più cupa della cenere. Ferdinando Agnini. Come avvenne in tutta Roma, l'indebolimento progressivo del consenso a regime produsse a Monte Sacro e a Val Melaina il risveglio delle attività antifasciste. Nel quartiere si faceva proselitismo e propaganda. Propaganda, cioè le informazioni sui fatti reali della guerra. Qual era il movente che ci spingeva? Sì, c'erano i tedeschi, ma c'era anche la rivincita sul fascismo e quindi la riconquista della libertà e della democrazia. Adolfo Fantini. Accanto ai vecchi antifascisti c'erano tutti quei giovani che non avevano accettato la cultura fascista e che avevano trovato aggregazione intorno ad alcuni dirigenti, capaci di razionalizzare le attese inespresse dei più giovani. Nicola Rainelli, innanzitutto, del Partito d'Azione. Studente in medicina, rappresentò un importante punto di collegamento tra il quartiere e l'ambiente universitario. La sua abitazione divenne un centro del partito per la raccolta delle armi e per l'organizzazione di atti di sabotaggio nella zona dei prati fiscali. In precedenza, ottobre 1943, Nicola aveva fatto parte di una banda operante intorno a Corchiano nel Viterbese, vedi Maffucci. Egli ospitava in casa il dentista ebreo Paul Laufer, fuggito dalla Germania agli inizi della persecuzione anti-ebraica nel Terzo Reich. Nicola, nel contempo, manteneva i contatti con gli antifascisti di Val Melaina, il cameriere Antonio Pistonesi e l'operaio delle ferrovie Renzo Piasco, entrambi comandanti delle bande partigiane della zona alta del territorio, un totale di 29 uomini. L'altro punto di riferimento era Ferdinando Agnini, abitante in via Monte Tomatico, un ragazzo in gamba, magro, secco, uno stangone, studente in medicina e poeta. Era Ferdinando ad essere il collegamento con l'antifascismo cittadino, con gli operai. La sua preparazione politica e la sua personalità attrassero gli ex compagni di scuola, di pallone, dei bagni nell'Agnene. Agnini era un collante fra di noi, Giuseppe Gnasso. Questi ed altri giovani, come Orlando Posti Orlandi, fondarono nell'ottobre 1943 l'ARSI, Associazione Rivoluzionaria Studenti Romani, che si riuniva in un appartamento di via Flavia 112. Essa voleva essere un elemento di rottura per il risveglio della coscienza individuale e collettiva. All'interno dell'associazione c'erano i caimani del Bell'Orizzonte, studenti ed ex del liceo Orazio Flacco di piazza Sempione, Dal 2010 sede del municipio Terzo e frequentatori di una spiaggetta sabbiosa sull'Aniene, del bar Bonelli e dei campetti di calcio. Larsi era molto attiva nella raccolta delle armi che venivano nascoste in casa di Rainelli in via Monte Argentario. Esse erano servite ai molti giovani di Monte Sacro e Val Melaina che si trovarono a combattere il 10 settembre i nazisti a Porta San Paolo. Tale azione di raccolta era in collegamento con il centro militare tramite Pilo Albertelli. Il 27 ottobre 1943 avvenne a Monte Sacro il primo rastrellamento indiscriminato di Roma, che coinvolse circa 2.000 persone. Poi più di 1.000 uomini furono incolonnati dalle SS sulla Nomentana e fatti marciare verso Mentana. Di essi, ben 346 furono trattenuti per il lavoro obbligatorio. Anche la caccia agli ebrei colpì il quartiere, con numerosi rastrellamenti e deportazioni. Il 18 novembre i giovani dell'Arsi pubblicarono il primo numero della nostra lotta. Parteciparono a sabotaggi, come il taglio sistematico delle linee telefoniche tedesche. Lanciarono i chiodi a quattro punte prodotte da un vecchio fabbro in un'officina di Ponte Tazio. Ferirono un milite della milizia in via Maiella. Quando i giovani antifascisti furono costretti a scegliere un'ideologia di partito, Larsi non ebbe più la forza di sopravvivere e si sciolse di fatto. Ognuno seguì il proprio partito di riferimento: Agnini il Partito Comunista, Orlandi con Lauffer e Pistonesi il Partito d'Azione. L'altra ala del quartiere fu quella legata al movimento operaio e al Partito Comunista, dei vecchi antifascisti, a cui si aggregarono molti giovani provenienti dalle zone più proletarie del circondario. I nuclei meglio organizzati sono venuti fuori da Val Melaina, parte del Tufello e parte dei Prati Fiscali, la zona vecchia. Si è cominciato col prendere contatto con gli elementi politici della quarta zona, il cui comandante era Vittorio Mallozzi. Abbiamo iniziato con le scritte sui muri, la distribuzione dell'unità, poi siamo passati alle azioni più bellicose. Renzo Zugarini. La polizia politica del regime, l'OVRA, organizzò capillarmente l'infiltrazione e la delazione. Il primo ad essere arrestato fu il generale Vito Artale, già responsabile delle vetrerie d'ottica dell'esercito ubicate in via Marsala. Dopo l'armistizio, egli cercò di sottrarre materiale e documenti, organizzò sabotaggi ad apparecchiature e ai materiali. Venne arrestato nel suo ufficio, dove fino al 2002 esisteva un busto che lo ricordava, il 9 dicembre, imprigionato a via Tasso e torturato. Morì alle Fosse Ardeatine. La finata schedatura della questura favorì, il 23 dicembre, l'arresto di Italo Grimaldi, dell'anarchico Rizziero Fantini, insieme ai suoi fratelli Adolfo e Furio, di Antonio Feurra, Raffaele Riva, Giovanni Andreozzi e Filippo Rocchi, mentre erano intenti ad iniziare un'azione di sabotaggio. Essi subirono il solito processo farsa e furono condannati a morte. Grimaldi era un macellaio con negozio di via Gargano 3 e abitante in piazza Matese 7, segnalato nel 1934 dalla questura, in quanto macelleria si intratterrebbe a lungo a parlare di politica con alcuni suoi conoscenti. I loro discorsi sarebbero improntati al più netto antifascismo. Nell'ottobre del 1943 divenne responsabile politico del PC. A 43 anni Grimaldi aveva l'entusiasmo di un giovane. E quando Roma fu presa, come un giovane si diede alla lotta. Onofri. Egli aiutò soldati sbandati, nascondeva armi ed organizzava gli attacchi armati. Lavoravo da un artigiano, Italo Grimaldi, che mi diceva sempre: io sono comunista, tu sei ebreo, un giorno o l'altro vengono e ci ammazzano a tutti e due. Invece toccò a lui, fu il primo comunista romano fucilato. Alberto Mieli a Berenice. In via Tasso venne picchiato a sangue con il calcio di fucile dal collaborazionista Federico Scarpato, che lo aveva fatto arrestare. Fantini, abruzzese, anarchico, era emigrato negli Stati Uniti a 16 anni. Tra il 1910 e il 1921 attraversò a piedi l'intero continente in compagnia di altri militanti anarchici, lavorando e diffondendo tra braccianti e umili lavoratori le proprie idee. Espulso dagli Stati Uniti per aver provocato disordini tra gli immigrati in occasione della condanna a morte di Sacco e Vanzetti, si stabilì infine in Ecuador. Tornato in Italia nel 1921, si impegnò nella campagna d'opinione in favore della liberazione di Sacco e Vanzetti, che aveva avuto modo di frequentare. Affermatosi il fascismo, a Roma fece la vita di tutti gli schedati antifascisti. Ad ogni ricorrenza veniva arrestato e trattenuto in carcere per diversi giorni. Onofri. Iscrittosi al PC nel 1940, era uno dei pochi che ospitasse nella propria abitazione riunioni di partito. Giorgio Amendola un giorno gli disse: «Rizziero, tu devi evitare di fare riunioni a casa tua perché hai la tua storia. Sei conosciuto e fanno presto ad immaginare una cosa del genere se vedono del movimento». Feurra, di Cagliari, faceva il fruttivendolo e abitava in Viale Gottardo 5. I compagni di cella a Regina Celi, nota del redattore, hanno poi raccontato che quando udì la condanna rimase tranquillo, sereno e scrisse alla moglie che poteva essere ben fiera di lui. Onofri. Riva, abitante via Monte Cervialto 7, era un operaio emigrato dalla provincia di Bologna dopo l'avvento del fascismo. Era membro del movimento dei cattolici comunisti. Lui era schedato come antifascista e gli avevano imposto il domicilio coatto. Doveva rientrare a casa prima delle 6 di sera e non poteva uscire fino alle 6 della mattina. Walter Riva. Gli altri due arrestati di Monte Sacro. Andreozzi era aderente al Partito Comunista, mentre Rocchi era di bandiera rossa. 5 di essi vennero fucilati a Forte Bravetta il 30 dicembre e il 31 gennaio. Rocchi invece cadde alle Ardeatine. La rete spionistica era efficiente anche per l'aspettativa del compenso. Esso oscillava per ogni partigiano catturato tra le 50 e le 100 lire. A Monte Sacro e Val Melaina operarono i delatori Sabelli, Scarpato, che guidò l'arresto di Grimaldi, e Testorio, abitante a Val Melaina, che era riuscito a stabilire dei contatti con il gruppo di Rainelli e Agnini. Furono loro che pilotarono il rastrellamento del 3 febbraio, preparato con cura, e che inflisse un colpo micidiale all'organizzazione clandestina. Quel giorno l'Allorlandi era per strada, vide arrivare la polizia tedesca e cercò di raggiungere la casa dei compagni, ma ritornando verso la propria abitazione per salutare la madre prima di darsi alla macchia, venne riconosciuto da un altro delatore, Testorio, ed arrestato alle 14:30 di quel 3 febbraio proprio davanti al bar Bonelli, di proprietà del padre della sua Marcella. Quasi subito dopo questo avvenimento, l'arresto, nota del redattore, partimmo, attraversando il quartiere in cui ho vissuto le ore più belle e quelle più brutte della mia fanciullezza. Ho volto il mio sguardo e ho cercato di raccogliere il più possibile quadri che me lo ricordassero. Proprio dalla prigionia nella tomba dei vivi abbiamo il diario di Lallo Orlandi, significativa testimonianza delle privazioni e degli inedia quotidiani, attutiti dalle espressioni di affetto verso la mamma e la sua Marcella, inviate tramite foglietti clandestini, dai progetti o sogni futuri stimolati dalla frequentazione in quel luogo dal dottor Maglio Gelsomini. Vennero fermati anche Laufer e Piasco con altri compagni. Pistonesi non era in casa, ma venne arrestato a Largo Brancaccio il giorno dopo, sempre su segnalazione di Testorio. Fulvio Piasco, mio fratello, lavorava alla ferrovia, era iscritto al Partito d'Azione. E fu una mattina, a Monte Sacro, sempre con una spiata, avevano degli zaini sulle spalle con le armi dentro. Allora le SS li bloccarono a Corso Sempione e li portarono a via Tasso, cella 19. Il 19enne Piasco, comunista del Movimento Comunista d'Italia per Giuseppe Pavone, venne arrestato perché renitente alla leva e sabotatore di mezzi ferroviari utilizzati dall'esercito tedesco. Solamente il capo zona del Partito d'Azione, Nicola Rainelli, si sottrasse al rastrellamento del 3 febbraio, quando 4 compagni furono arrestati. Amorina Lombardi, militante partigiana azionista, fidanzata e poi moglie di Rainelli, ricorda: «Ci fu uno che tradì, denunciò Nicola. Allora loro dovettero in un primo momento nascondersi a Roma, qualche ora, e poi partire tutti per Corchiano. Era andato a farsi nascondere da padre Fiorello, che era uno dei preti della chiesa di Monte Sacro, anche lui simpatizzante antifascista, ma non del Partito d'Azione, e padre Fiorello lo nascose, la sera, e poi lo mandarono lì. Con alcuni compagni, tra i quali Luciano Maffucci, Rainelli partecipò nella notte del 26 febbraio ad azioni di minamento sulla Flaminia, nei pressi di Borghetto di Viterbo. A Monte Sacro l'operazione si concluse con l'arresto da parte delle SS di una ventina di giovani antifascisti, poi rinchiusi in via Tasso. Vennero ripetutamente interrogati e torturati, ma nessuno parlò. I delatori Sartorio e Sabelli sapevano che era loro sfuggito il personaggio di maggior spicco, Ferdinando Agnini, e quindi iniziarono gli appostamenti sotto casa. La sera del 24 febbraio la polizia entrò in casa ed arrestò Ferdinando mentre rientrava. Anche il padre Gaetano venne arrestato. Entrambi furono condotti a via Tasso. Il giovane Ferdinando è sottoposto in 15 giorni a ben 12 interrogatori, ma non cede. Il 7 marzo Paul Laufer venne fucilato a Forte Bravetta insieme ad altri 9 partigiani, tra i quali Giorgio Labò. Il 24 marzo, tra i 335 delle fosse ardeatine, vi furono 6 martiri di Monte Sacro e Val Melaina: Agnini, Artale, Orlandi, Piasco, Pistonesi e Rocchi. Come tutti i parenti dei martiri ardeatini, anche i pistonesi si recarono alle fosse dopo l'eccidio. Giacomo lo abbiamo subito riconosciuto, perché era uno dei pochi ad avere la testa intatta. Forse doveva essere difettosa una delle pallottole esplodenti che avevano usato per... Nonostante i colpi subiti, le uccisioni, i rastrellamenti, la resistenza nei due quartieri continuò con l'assalto a convogli e pattuglie al presidio delle vie consolari. I giovani caimani del Bello Orizzonte, i pochi rimasti, si spostarono a combattere sul Monte Scalambra, sui monti Prenestini, fino ai primi di giugno, per sostenere gli ultimi scontri prima dell'arrivo degli alleati. Insieme a questi antifascisti che hanno combattuto e che sono stati trucidati, menzioniamo Amilcare Baldoni e Aldo Banzi, ricordati dall'epigrafe collettiva di via Maiella. Nel casellario politico centrale risultano le radici anarchiche e l'opposizione al regime, sin dal 1936, di Baldoni, impiegato di 60 anni. Egli, pur se residente nel quartiere, non fece parte della resistenza di Monte Sacro. Il suo destino è legato alla lotta partigiana nella Bassa Sabina. Capo dei partigiani di Vacone Sabino, era riuscito ad eclissarsi durante i numerosi ed efficaci rastrellamenti effettuati, sin dai primi giorni dell'aprile 1944, da reparti tedeschi appoggiati dalla milizia fascista. I tedeschi, quel 12 aprile, perquisirono a fondo la sua abitazione e al terzo tentativo lo scovarono in un nascondiglio in camera da letto. Lo accusarono di essere il capo dei partigiani locali e cercarono di estorcergli i nomi degli altri compagni. Egli si rifiutò, dicendo che era italiano e amava la sua patria. Fu ucciso nella sua stessa camera da letto con teutonica ferocia, dalla sentenza della Corte d'Appello di Rieti, 18 dicembre 1947. Banzi, invece, svolse la sua attività di partigiano nell'Appio Latino. Torpignattara, Marranella e Gordiani. Torpignattara e Marranella, gente che veniva dalle Puglie, la povertà si tagliava col coltello e questo ha spinto a entrare nelle nostre fila, disse Orfeo Mucci ad Alessandro Portelli. Anche in questa zona di Roma, l'8 settembre rappresentò l'inizio della resistenza e della lotta. Quel giorno, un reparto militare italiano che stava disperdendosi consegnò alla popolazione una mitragliatrice e dei fucili. Le abitazioni intorno alla Marranella erano l'epicentro del PC e del Movimento Comunista d'Italia, Bandiera Rossa, che dirigevano tutti gli atti di guerriglia e di sabotaggio nella zona sin dalla mattina del 9 settembre. In via dell'Acqua Bullicante 21 vi era il laboratorio di Luigi Forcella, uno dei responsabili dei GAP, ottava zona. Il comando tedesco di occupazione, a seguito dei continui attentati, anticipò il coprifuoco alle 16 in tutta la zona sud-est di Roma, comprese Torpignattara e Gordiani. Borgata Gordiani, sola come un campo di concentramento, in mezzo a un piccolo altipiano tra la Casilina e la Prenestina, battuta dal sole e dal vento, scrisse Pierpaolo Pasolini. Essa somigliava a un campo di concentramento senza le sentinelle. Però, per certe cose, era pure peggio, perché le sentinelle guardano solo chi vo' scappà, mentre lì bastava un minimo pretesto e la polizia entrava per le case. Augusto Moltori a Portelli. La borgata, sorta tra il 1930 e il 1938, era sorta per ospitare nuovi immigrati e gli sfrattati dal centro storico. Le vane attese di una rapida conclusione dell'occupazione tedesca, suscitate dopo lo sbarco di Anzio Nettuno, ebbero dei contraccolpi negativi sulle forze partigiane della città e consentì ai tedeschi di predisporre misure repressive. Come ricorda il capo partigiano Dantin Pepe, anche se Tor Pignattara era pronta a dar battaglia ai tedeschi e la nostra zona era circondata da centinaia e centinaia di partigiani, gli ordini insurrezionali non arrivavano. Gli anglo-americani non avanzavano su Roma. Così i tedeschi colpirono questa zona con il massiccio rastrellamento del 4 marzo, che causò l'arresto di molti partigiani, 14 dei quali poi trucidati alle Ardeatine e 2 a Forte Bravetta. Pagina 164.